Eccoci di nuovo in onda, questa volta come dicevo con un ospite per qui in radio per parlare di quello che sta succedendo in Egitto.
Bene, io ho alcune domande sicuramente, credo che siano estremamente limitate e tu ci dirai viceversa molto di più della situazione in Egitto, però da quel poco che si capisce, perché anche per quanto riguarda quel paese le informazioni sono piuttosto scarse, non so se al-Sisi gode di una protezione particolare dalla stampa internazionale, ma insomma seguitano dalle ultime proteste che ci sono state numerose, seguitano in modo proprio potente l'arresto delle persone. Leggevo che tra questi ci sono anche parecchi bambini minori, insomma, che sono stati incarcerati, arrestati, non so se lo sono ancora, ma insomma sono stati arrestati.
Sì, diciamo, partire un po' dall'inizio. Sì. Diciamo che dal 2 settembre c'è questo Muhammad Ali, che è un ingegnere edile che ha collaborato con l'esercito per una quindicina di anni, che ha iniziato a diffondere dei video sulla corruzione dell'esercito, sul fatto che comunque molti dei fondi vengono usati a scopo, insomma, loro, e incitava le persone a scendere per strada per protestare contro il Sisi, che appunto è in carica dal 2013 e c'è una vera e propria dittatura militare che appunto è iniziata con il passaggio di questa legge che, ripeto, ho ripetuto moltissime volte in radio, questa legge antiprotesta del 26 novembre del 2013, in cui qualsiasi tipo di assembramento piuttosto che protesta veniva, insomma, non poteva essere fatta, e poi da lì la repressione è iniziata e non è mai finita. E, anche durante la rivoluzione nel 2011 i bambini o le persone, i bambini che vivevano per strada fondamentalmente, venivano colpiti dalla repressione, perché sono minori che non hanno niente da perdere, e come sappiamo chi decide di mettersi in gioco senza pensarci due volte sono le persone che magari si trovano in condizioni di vita molto, molto frustranti, piuttosto che molto precarie e dure. E quindi quello che è successo è che il 20 settembre molte persone, sia per la rabbia, perché comunque diciamo che dal 2013, siamo nel 2019, sono passati 6 anni, sono 6 anni in cui a livello anche economico l'inflazione è pesantissima, quindi il costo della vita è altissimo. Non c'è stato nessun tipo di sostegno per quanto riguarda la popolazione, quindi il livello di povertà è salito moltissimo, con i fondi che vengono dall'Europa comunque ha continuato a costruire carceri su carceri. Comunque l'Egitto, anche durante la rivoluzione, comunque l'Italia è stata uno dei paesi che con i Iveco, per esempio, c'erano i blindati che sparavano alle persone per strada, quindi diciamo che tutta l'Europa è complice di quello che sta succedendo in Egitto. Quello che è successo almeno al Cairo il 20 settembre è che di solito loro, quando sanno che potrebbero esserci delle proteste, tendono a chiudere, a blindare proprio quell'area della città che è vicino a Piazza Tahrir, eccetera. Ma questa cosa non è stata fatta, quindi permettevano alle persone un po' di sfogarsi, e purtroppo dal 20 settembre in poi hanno iniziato ad arrestare qualunque persona si trovasse per strada, e le persone, anche persone comuni, semplicemente persone che erano scese a fare a comprare qualcosa, piuttosto che si trovavano lì per caso, sono state arrestate. Parliamo di 4.000 persone che sono state arrestate, e gli avvocati in queste settimane ormai stanno facendo un lavoro enorme, perché comunque tutte le persone sono state portate nelle procure dei servizi segreti, anche persone che hanno protestato fuori dal Cairo, quindi a Suez, in cui gli scontri sono continuati per due giornate consecutive. Tutte le persone che sono state arrestate sono poi state trasferite nelle procure del Cairo, come le persone che sono state arrestate ad Alessandria. E quindi le persone che sono state arrestate sono, sì, ci sono moltissimi minori, moltissimi giornalisti, avvocati, donne, intere famiglie, anche donne con figlie piuttosto che persone diversamente abili, insomma, diciamo che l'ondata, quindi, l'ultima ondata ha colpito
proprio arresti, sì, indiscriminati, ma da quello che capisco anche arresti però specifici di organizzatori, quindi mirati in qualche modo.
Allora, diciamo che non c'è molta possibilità di muoversi e di organizzarsi in Egitto da un po' di anni, proprio per questa dittatura brutale che la gente si vive quotidianamente sulla propria pelle, ma molte persone sono riconosciute per attività politiche pregresse, quindi continuano i prelevamenti da casa di notte. Ci sono in particolare due compagni, un compagno e una compagna, di cui abbiamo già parlato abbondantemente dalla radio.
Mi ricordo infatti.
Per esempio c'è la compagna Mahinur, che lei è anche un'avvocata, quindi ha sempre a che fare con le procure e i tribunali, e stava assistendo a un altro avvocato arrestato sempre ad Alessandria, quindi parliamo anche prima delle proteste del 20 settembre, quindi dopo che lei è uscita dal tribunale è stata praticamente sequestrata, e per fortuna lei è riuscita a urlare dicendo che la stavano arrestando, se no comunque la pratica è quella di
praticamente sparisci, insomma,
sì,
nessuno,
esatto,
sa.
Vieni sottoposto a sparizione forzata, a volte può durare anche mesi, giorni, a volte non ne sai più niente per tutta la vita. Quindi Mahinur quel giorno è stata arrestata e poi il giorno dopo è stata ritrovata nella procura dei servizi segreti insieme a tutte le altre persone che sono state arrestate e continuano ad arrestare tuttora. E un'altra persona che invece è stata arrestata è un altro compagno, che è Ale Abdel Fattah, che è un compagno che ha scontato proprio per questa legge di cui parlavo prima 5 anni di carcere, e come misura, dopo 5 anni di carcere, come se non bastassero, aveva questa sorta di semilibertà che consiste in 12 ore da passare nel commissariato, quindi tu ogni giorno ti devi autoconsegnare alla
12 ore in commissariato.
E niente, quindi visto che la situazione era abbastanza tesa, la famiglia era abituata ad aspettarlo la mattina, una mattina non è mai più uscito, e poi da lì abbiamo capito che era stato preso nuovamente, arrestato nuovamente, e adesso sta subendo un ennesimo nuovo processo. E la cosa assurda è che lo stesso giorno in cui appunto Ale era sotto interrogatorio, hanno arrestato anche il suo legale, uno dei suoi legali, una delle persone che lo seguiva comunque.
Sì, non è la prima volta che arrestano anche gli avvocati difensori, mi sembra, no?
No, assolutamente, è una pratica comune per intimidire,
certo,
e per comunque alzare il tiro.
Certo. Leggevo oggi su, mi sembra, il Middle East Monitor, che oggi o ieri hanno licenziato più di 1.000 insegnanti con l'accusa di
far parte o comunque di in qualche modo avere contatti con i fratelli musulmani. Quindi diciamo c'è una repressione anche verso le situazioni di lavoro in qualche modo.
Certo, la repressione colpisce ovunque e sì, poi cioè, diciamo che questa è una delle dei capi di imputazione che usano accusare le persone di terrorismo, terrorismo. E di diffusione di false notizie e di usare malamente i social network, quindi queste sono un po' le accuse che danno a tutte e tutti. Diciamo che per esempio i fratelli all'appartenenza ai fratelli musulmani, beh, i fratelli musulmani nel 2014 sono stati c'è stato un genocidio in cui hanno ammazzato 1000 persone in piazza e quindi moltissimi si trovano in carcere, moltissimi non ci sono più e poi ricordiamoci che qualche, ormai non mi ricordo più, ma forse un mese, due mesi fa è morto l'ex presidente,
dei fratelli musulmani, sì, uno dei leader insomma,
era il presidente, quindi cioè, se in carcere o comunque in una situazione di detenzione viene ammazzato un ex presidente, possiamo solo immaginare in che modo vengano trattate le persone comuni che non hanno niente a che vedere con l'attività, certo, politica. E,
senti, sì, ma questa situazione che insomma tu l'hai ripetuto più volte appunto anche in altri interventi, non c'è cioè a parte le contestazioni interne che vengono represse nel modo che ci hai sempre descritto, ma anche a livello internazionale, insomma, Al-Sisi gode veramente di una protezione, un po' per la situazione, anche i patti che ha stretto con Israele, credo che contino molto, ma comunque è protetto dagli Stati Uniti, è protetto dall'Europa. Non c'è proprio, mi sembra almeno, un punto di vista, o in Europa, diciamo in Europa, perché negli Stati Uniti veramente è difficilissimo trovarlo, ci vorrebbe un capovolgimento di fronte, insomma, che Al-Sisi si mette a fare accordi con la Russia, tanto insomma immaginare una cosa del genere, perché gli Stati Uniti cambino atteggiamento verso di lui, e veramente è intoccabile in qualche modo, non appare così, insomma, non come una nonostante sia chiaramente una feroce dittatura anche nei termini borghesi della concezione democratica, però non c'è verso di fare dei pronunciamenti, di fare delle accuse a questa regione.
Immagino solo che cioè, l'unica cosa che si può fare realmente è la solidarietà dal basso e cioè, nel senso, al potere ci sta chi ci deve stare per portare avanti gli interessi, no, mondiali e economici, cioè Trump, insomma tutte queste proteste sono avvenute nel periodo in cui Al-Sisi si trovava negli Stati Uniti e al Congresso delle Nazioni Unite Trump ha dichiarato che era uno dei suoi migliori dittatori, quindi sì, cioè, sì, diciamo che dall'alto possiamo aspettarci ben poco. Quello che è successo poi in varie città come Berlino, nella stessa New York ci sono state delle contestazioni nei confronti di Al-Sisi e nei confronti delle politiche repressive che sta attuando ormai da anni. Cioè, ricordiamoci pure che le persone, se vogliono uscire dal paese legalmente per le loro vie legali, oltre a dover pagare tantissimi soldi per i visti, spesso alla frontiera o semplicemente quando arrivi in aeroporto non ti fanno partire, quindi questo è anche un altro punto, cioè nel senso, se le persone vogliono uscire da questo inferno totale è molto difficile. Ultimamente è successo a una persona che voleva uscire e hanno fatto insomma sì che passasse dai controlli e poi è sparito, cioè tuttora è sottoposto a sparizione forzata, quindi questa è un po' la situazione. L'unica cosa che penso che possa un po' sbloccare la situazione è fare pressione dal basso con la solidarietà attiva a seconda di come ognuno può.
E questo, tanto il primo livello dovrebbe essere quello della denuncia, cioè portare a conoscenza di quella questa situazione, perché ripeto, anche a livello informativo i giornali ne parlano pochissimo, insomma, no? Non si permette, cioè lo dicevo prima, se si parla dell'Egitto in Italia è per il caso Regeni, che per carità è un caso, però per tutto il resto, cioè Al-Sisi comunque l'Egitto ci deve dare spiegazioni, però per carità nessuno che chiede conto oltre il caso Regeni di come tratta la popolazione, di tutte queste cose insomma che accadono e che lui fa, e quindi questo è già insomma è già un muro da sfondare insomma, mi sembra.
Certo.
Ma sai, noi dovremmo fare, cioè ci dovrebbero essere manifestazioni davanti a un bel numero di ambasciate, no? A questo punto
pensiamo solo,
ecco, come si faceva ai bei tempi, e analogamente in altri paesi forse riterrebbero nell'insieme di fare anche manifestazioni davanti alle ambasciate italiane, non a caso, perché non è che i motivi poi, certo, non è assolutamente paragonabile. Però insomma, con quello che è successo negli ultimi anni in Italia, come è già successo per Genova, ci furono manifestazioni davanti alle ambasciate italiane, Genova 2001.
Certo, sì, diciamo che il caso di Giulio, la cosa importante che è successa è che almeno è venuta alla luce il fatto che queste sparizioni forzate e queste torture brutali non vengono soltanto, cioè non è stato un caso, non so, probabilmente è stato un caso che Giulio è stato assassinato in questo modo, ma è una pratica che portano avanti da sempre.
È quello che appunto volevo sottolineare, insomma, che te ne accorgi solo se toccano un tuo connazionale,
certo.
E viceversa, insomma, sono esseri umani tutti quanti, voglio dire, insomma, non è che è questo. Vai, poi c'era un aspetto viceversa secondario, però volevo chiedere a te delle cose, se le sai. Qui c'è lui Al-Sisi sta protestando, ce l'ha con l'Etiopia, perché sta costruendo una grossa centrale elettrica che si chiama un progetto della grande Etiopia, la grande diga dell'Etiopia sul Nilo Azzurro, e lì è una delle tante fasi della guerra dell'acqua, per cui sai, sui fiumi è successo in Turchia per esempio con la Siria, e i fiumi che nascono da una parte eccetera, cominci a fare delle dighe e così via. Tra l'altro, siccome questa centrale elettrica la stanno costruendo due grosse ditte italiane che sono Salini in Pregilo, e lui adesso qui fa il difensore, no, dei diritti, ci tolgono l'acqua, della serie ci tolgono l'acqua, no? E quindi lui si spaccia come uno che si interessa del benessere della popolazione egiziana, perché sta protestando perché quelli facendo questa diga eccetera eccetera. Quindi insomma, volevo chiedere a te se avevi così, ma è una notizia secondaria, non è certamente rispetto a quello che ci hai raccontato, non è così importante, però per dire come anche questi dittatori, cioè, poi giocano, no, su questi fronti, spacciandosi per difensori di non si sa di cosa, insomma.
Sì, poi pensando anche al fatto che Al-Sisi un anno fa, se non di più, ha svenduto due isole egiziane, Tiran e Sanafir, che sono fondamentali perché si trovano nello stretto, praticamente per gli interessi, sono sempre interessi economici, quindi per gli interessi sia dei territori occupati, quindi quella che chiamano Israele, sia
dell'Arabia Saudita. A chi l'ha ceduta, Israele?
No, l'ha ceduta l'Arabia Saudita,
ufficialmente.
Però ovviamente, cioè, gli interessi in quell'area sono anche di Israele, cioè, quindi
certo.
Diciamo anche tutto il turismo che si trova nel Sinai, cioè se prima nel 2011 gli israeliani avevano più difficoltà a venire in Egitto, ora naturalmente si sentono più legittimati a entrare nel territorio egiziano. Quindi secondo me sono tutti interessi economici per,
certo,
in qualche modo lavarsi la faccia di tutto lo schifo che sta facendo
sì,
a livello repressivo interno.
Eh sì, è così infatti.
L'unica buona notizia è che piano piano, almeno oggi, sono state rilasciate 200 persone, perché di proteste ce ne sono state, ma non si parla di 4.000 persone che sono scese in piazza, e probabilmente si stanno rendendo conto che forse hanno forzato un po' troppo la mano, e almeno per ora 200 persone sono state rilasciate.
Ma secondo te questa è una pratica, ogni tanto la fanno per allentare un po' la tensione?
Oppure
sì. C'è successo qualcosa proprio secondo te?
Probabilmente per allentare la tensione, non lo so, perché continuano ad arrestare e a prelevare le persone per strada. Poi una nuova moda che sta prendendo piede ultimamente è il fatto di fermarti per strada, chiederti il cellulare e entrare sui social network e vedere se hai postato qualcosa,
quale siti, dove sei andato, che cosa.
Esatto, su Facebook soprattutto. Accidenti. E Twitter, per capire qual è il tuo orientamento. E allora se decidi di non dargli il telefono vieni arrestato. Se te gli dà il consenso, comunque magari sei impaurito e quindi non sai neanche in che modo rispondere, e aprono il telefono, magari vedono un commento di qualcuno che è attivo politicamente, sì. Ti arrestano comunque, quindi.
E poi magari prendono anche il nome di quello, l'indirizzo.
Certo, quindi diciamo che questa è un po' l'aria che tira. Ultimamente naturalmente è tutto illegale, però sono loro i padroni del paese in questo momento.
Va bene, allora noi ringraziamo tantissimo la nostra ospite, e sempre disponibile.